Casa Pound On Air inizia questo progetto radiofonico nuovo in diretta da Casa Pound Italia, quindi da Via Napoleone III, e siamo ovviamente orgogliosi di trasmettere dalla sede centrale del movimento. Inizia oggi e poi proseguirà per tutte le settimane che verranno. Di martedì l'appuntamento sarà sempre dalle 7 alle 8. E quindi oggi, tra le altre cose, avremo poi tra qualche minuto ospite con noi anche Simone Di Stefano. Questo per noi è un doppio privilegio, quindi un battesimo straordinario. E presentiamo proprio, diciamo, questo nuovo progetto.
Allora, c'era probabilmente la necessità di dare una voce anche su RBN a Casa Pound, e al di là di tutte le trasmissioni che vengono fatte su più svariati temi, dare proprio un programma che parlasse del movimento, che parlasse della politica del movimento settimana per settimana. Quindi saremo anche una sorta di bollettino settimanale del movimento, riprenderemo i comunicati, riprenderemo le battaglie che vengono svolte.
E ovviamente avremo in diretta con noi degli ospiti, appunto, insomma, di tutte le sezioni del movimento, insomma, di tutte le sezioni d'Italia, che ci racconteranno un po' volta per volta quello che fanno, quello che stanno facendo, appunto, ciascuno nella propria sezione. Ora, noi abbiamo scelto come sigla d'apertura questo tormentone dei nostri cari Bronson e lo spirito di Roma che un po' ci rappresenta. E forse qualcuno di voi l'ha anche sentito più volte in radio in questi giorni, che anticipava questo nuovo progetto, ma non si capiva bene che cosa fosse. Insomma, ovviamente parliamo sempre di un progetto radiofonico che, come anticipava poco prima Alessandro, parlerà, insomma, si occuperà di quello che noi facciamo poi volta per volta, insomma, come movimento. Quindi sarà sicuramente di indirizzo
sarà più politico. Sarà più politico, sarà un modo per dare a tutti i nostri ascoltatori
okay.
Il bello della diretta.
Sarà sicuramente, ovviamente, una vetrina per noi, un esperimento che, ovviamente, partendo oggi, poi accoglierà anche quelle che possono essere i vostri suggerimenti su quello che vorrete sapere. Noi abbiamo una pagina su Facebook dedicata, appunto, a Casa Pound On Air, aperta a suggerimenti, aperta a eventuali segnalazioni. E di volta in volta stabiliremo anche sulla base di quelle che sono le domande.
C'è anche un gruppo, se vogliono iscriversi.
Sì, c'è un gruppo.
Chi non è già stato iscritto.
Chi non è già stato forzatamente iscritto, per ricevere, insomma, tutte le novità della trasmissione e sapere sempre un minuto prima che cosa poi di volta in volta noi andremo a mandare in onda. Quindi musica d'ambiente sicuramente e quello che stiamo facendo. Ora, mentre noi chiacchieriamo qui e facciamo i nostri primi test, ovviamente in diretta, per questo nuovo progetto, si sta preparando a Milano un evento sicuramente di particolare importanza e per noi come Casa Pound Italia e ovviamente per tutte le persone che sono sensibili al nostro ambiente, perché si ricordano tre caduti di cui poi, tra le altre cose, hanno appena dedicato la puntata che è andata in onda prima di noi di RBN Bologna.
Sì, diciamo che tutta la giornata è un pochino dedicata a Sergio, Carlo ed Enrico, che nel loro ricordo, nel ricordo vivo, che poi la stessa tradizione del presente impone. Come notizie di cronaca che ci sono state oggi, è stata già anticipata nella precedente trasmissione il fatto che il sindaco alla fine è andato a fare un piccolo omaggio a Pisapia,
Questo ci sconvolge quasi.
Ci sconvolge, comunque è il secondo sindaco che lo fa, al contrario della Moratti che non era andata, quindi non sempre si gioca questa battaglia fra centrodestra e centrosinistra, non sempre i risultati sono identici. E appunto Pisapia ha deciso di andare, probabilmente per distendere un pochino gli animi, anche per le proteste che l'AMPI e la sinistra radicale stavano portando avanti, perché avevano chiesto in precedenza di fare anche loro un corteo. Non si sa per cosa, francamente fare un corteo contro dei caduti sostanzialmente, anche se mascherato da un antifascismo vago e generale, era assolutamente assurdo, era... Beh, diciamo ci siamo abituati, quindi vabbè.
Beh, diciamo,
non aggiungiamo altro.
Diciamo che noi a Roma siamo abituati a questo, purtroppo, perché quando commemoriamo insomma il 7 gennaio a Calarenzia, la strage di Accalarenzia, molto spesso via Appia diventa un po' un teatrino, e questi pseudo controcortei antagonisti, purtroppo in maniera molto triste, ecco, ce li ritroviamo appunto proprio sotto casa. Molto triste perché poi
letteralmente sotto casa.
Sì, perché poi a quel punto non svilisce anche il senso del fare politica, perché a parte la forte provocazione, però proporre un corteo contro una celebrazione di un caduto è una cosa proprio senza senso e anche un po' squallida. Ovviamente a me dispiace sempre segnalare poi quando il cosiddetto antagonista politico, che si definisce così da solo, poi tra le altre cose, non è sempre carino andare poi a sottolineare quelli che sono le cadute di stile, però effettivamente purtroppo bisogna farlo, perché...
No, purtroppo è la realtà dei fatti. La cosa, fortunatamente, il ricordo poi e la celebrazione stessa del presente supera di gran lunga queste miserie umane, e quindi a noi resta comunque questo legame con i nostri caduti, e a loro probabilmente, per quanto può interessarci, resta un teatrino, resta una recita verso se stessi, probabilmente di fare politica, di sentirsi attivi. Non so cosa può passare per la testa di persone che non so, assaltano dei cimiteri, non so cosa.
Beh, diciamo che noi ci auguriamo sempre che poi col tempo, insomma, queste esperienze antagoniste si vadano proprio a ridurre, non l'esperienza politica, ma questo genere di prodotti che proprio fomentano semplicemente l'odio. Facciamo politica piuttosto che rincorrerci e fomentare poi degli antagonismi, appunto, che sono poi fini a se stessi. Ma tornando proprio alla giornata di oggi, che cos'è che andiamo a ricordare? Tre personaggi che in realtà hanno dei profili molto diversi tra loro. Forse diciamo il personaggio più noto è sicuramente Sergio Ramelli, militante messino ucciso, probabilmente lo ricorderete, il 29 aprile del 1975, tra le altre cose ragazzo molto giovane, studente diciamo di liceo, che viene ucciso a sprangate da un comando di avanguardia operaia. Ora, la cosa pazzesca dell'episodio, insomma della storia di questo ragazzo, è proprio che l'unica accusa che gli viene mossa è di aver dedicato diciamo un suo tema, quindi parliamo proprio di un compitino scolastico, parliamo proprio di ragazzini, e insomma a tematiche dell'ambiente, quindi definendosi, insomma, in questo senso, con questo gesto, definendosi comunque fascista. Questa cosa non gli viene perdonata e la sconta con la morte. Ora, gli altri, ovviamente, addirittura parliamo di Carlo Borzani che viene freddato dai partigiani. Questo è un episodio comunque proprio di un altro periodo.
Sì, sì, sono tre caduti che appartengono diciamo a tre mondi un pochino differenti. Se Sergio è il ragazzo di scuola con cui molti di noi possono essersi magari immedesimati, penso ai ragazzi del blocco studentesco, Carlo Borzani è morto il 29 aprile del 45, quindi in tutt'altra epoca e in un momento decisamente più caldo, nonostante insomma Sergio Ramelli sia morto durante gli anni di piombo, ma probabilmente l'immediato dopoguerra per chi si trovava soprattutto nel nord Italia è stato un momento tragico. L'ultimo caduto, ultimo ma semplicemente in questo elenco che stiamo facendo noi, è Enrico Pedenovi, che invece era un avvocato e mediante dell'MSI, quindi anche una persona adulta, matura. E questo dimostra questi tre caduti che dalle storie completamente differenti vanno a significare proprio che la violenza antifascista è stata una violenza assolutamente indiscriminata e su tanti livelli che non è assolutamente cambiata nel corso degli anni. Purtroppo, cioè fortunatamente, negli ultimi 20-30 anni non sono successe più cose così gravi, seppure probabilmente ultimamente si è anche un po' incattivito il clima, ma non è successo qui in Italia. Però ricordiamo poco tempo fa l'omicidio di Manolis Georgios in Grecia,
sì.
perfetto stile partigiano, antifascista, insomma come preferite chiamare gli assassini. Poi
sì, infatti anche in quel caso di fronte all'efferatezza e anche al modus operandi c'è veramente gelato il sangue, perché in Italia ci ricorda drammaticamente insomma delle vicende davvero tragiche che comunque sono avvenute assolutamente nello stesso identico modo. Ora, la cosa poi che diciamo getta un po' un velo ancora più tragico, se volete, è la ricorrenza poi della morte di Enrico Pedenovi, perché è morto addirittura un anno dopo Ramelli nello stesso identico giorno, quindi proprio 29 di aprile.
Eh sì, è stata una data un pochino infausta.
Sì. Ovviamente.
Direi di mandare, credo che Simone sia quasi arrivato,
sì,
direi di mandare una canzone,
infatti,
e torniamo direttamente con
sì.
Simone.
Quindi ci ascoltiamo, ma io direi proprio La corsia di sorpasso.
Ma sì, lanciamo questi giovani romani.
Dove sei stasera, Laura? E a chi pensi questa sera? Non lo sai, ma preghi Dio e ti rimbocchi le lenzuola. È troppo tardi per se sai, lo sa la luna, quanto costa non aver paura e non tremare, Laura. Aspetta un momento, che si fotta anche il mondo con il suo pentimento, che si fotta tuo padre quando devi studiare, che si fottano gli altri con le loro paure. Non scappare, Laura, non starla a sentire, tanta gente che parla ma non sa cosa dire. Tu puoi avere 20 anni e fare tutti i tuoi errori, gli altri sono già vecchi, allora lasciali fuori, allora lasciali fuori. uscirà.
In onda qui da Casa Pound On Air al sesto piano di Casa Pound Italia, via Napoleone III. Trasmettiamo proprio in diretta dalla sede centrale e per la nostra prima puntata abbiamo il piacere di avere un battesimo, diciamo, d'eccezione dal vicepresidente di Casa Pound, Simone Di Stefano.
Salve a tutti, bentrovati a questa trasmissione che ovviamente vuole segnare un po' il passo e informare su quello che fa il movimento. Che di cose da fare ce ne sono sempre tante, possiamo fare di più, dobbiamo fare di più, però ecco, la radio a mio avviso è fondamentale per il nostro movimento, quindi spero che tanti di voi ci ascoltiate magari dall'ufficio, da casa, davanti al computer, ma vi ricordo che ci sono anche le applicazioni per sentire la radio sul telefonino e potete collegare il telefonino all'autoradio e sentirvela comodamente magari anche in macchina invece di sentire tante cose orribili che passano per radio. Io sì. Di solito a quest'ora ascolto un po' quei fessacchioni della zanzara che da una parte sono divertenti, dall'altra parte però ovviamente tirano acqua al loro mulino e visto che abbiamo la radio, insomma, questo è l'appuntamento, sintonizzatevi sempre.
Beh, effettivamente è un ottimo suggerimento anche perché lo strumento c'è, tra le altre cose c'è anche una pagina che offre la possibilità di un confronto diretto con chi ci ascolta, se volete scriverci, se volete fare domande, se avete un desiderio particolare per una puntata, per approfondire un tema, ovviamente noi siamo sempre a disposizione. E diciamo che magari il tema più caldo in questo momento è stato ovviamente quello dell'esclusione dalle competizioni elettorali europee. Casa Pound Italia purtroppo non potrà presentarsi proprio per ragioni di numeri di firme.
Esatto.
Quindi magari
esiste una legge elettorale purtroppo che è fatta apposta per non far partecipare chi non è già presente in Parlamento, quindi bisogna raccogliere 150.000 firme a livello nazionale, 3.000 in Val d'Aosta, per dire 3.000 in Molise, noi ne abbiamo raccolto 80.000 e sono comunque sia molte se consideriamo che alle ultime elezioni non eravamo presenti in tutti i collegi e avevamo preso più o meno 60.000 voti, quindi abbiamo raccolto più firme di quanti voti abbiamo preso alle ultime elezioni, quindi è un dato di crescita, però purtroppo questo non basta per essere presenti sulla scheda elettorale per poter correre alle elezioni europee. Diciamo delle liste che ce l'hanno fatta, ad esempio la lista Tsipras, che si presenta come nuovo movimento, però dietro ha due partiti che già si sono presentati, già hanno le loro firme nel cassetto, raccolte già da tempo, insomma sappiamo come funziona, soprattutto loro che sono maestri in questa parte burocratica che forse a noi è un po' più ostica proprio per indole o per attitudine, perché comunque sia questo è un movimento politico molto giovane, però la strada è tracciata e stiamo crescendo e vogliamo continuare a fare il nostro lavoro sul territorio nonostante la mancata presenza sulla scheda elettorale europea. Siamo presenti in diverse elezioni amministrative, fra cui le più importanti ricordo Terni, Novate Milanese, Cremona e insomma altri comuni medio-piccoli, e quindi ci concentreremo adesso su questo, senza scordare poi ovviamente le tematiche nazionali che continuiamo a portare avanti o tutto quello che dobbiamo dire. Oggi abbiamo diversi partiti che si presentano in uno schieramento cosiddetto euroscettico o contro l'euro. Ovviamente anche noi siamo contro l'euro, contro la moneta unica, ma di più Casa Pound aveva proposto e propone poi, perché questa è una posizione che rimarrà fondamentale nel movimento, un'Italia sovrana fuori dall'Unione Europea, perché è anche doveroso e possibile immaginare un'Italia anche fuori dalla stessa Unione Europea, perché in realtà si potrebbe stare ad esempio nell'Unione Europea, come ci sta l'Inghilterra, come ci sta l'Ungheria, con una propria banca sovrana e con una propria moneta, già questo sarebbe molto. Però si può anche immaginare un'Italia fuori dall'Unione Europea, perché non è che fuori dall'Unione Europea c'è un buco in cui si precipita, diciamo così, nello spazio siderale. Fuori dall'Unione Europea ci sono tantissime nazioni con cui l'Italia potrebbe, con una propria moneta e con una propria banca sovrana, stringere accordi bilaterali ed immaginare appunto un'Italia con un'economia molto simile a quella del Giappone. Non è che il Giappone, perché non sta nell'euro, non sta nell'Unione Europea, è fuori dal G8, non è una fra le nazioni più industrialmente avanzate. L'Italia, ricordiamo, perché spesso ce lo dimentichiamo anche noi, è una delle potenze mondiali, è nel G8, è un'economia stabile, forte, i conti sembrano andare male, ma in realtà dei fatti noi abbiamo un disavanzo primario che è maggiore di tutti gli altri stati del mondo addirittura, quindi vuol dire che l'economia tutto sommato funziona. Abbiamo purtroppo un debito pubblico a cui dobbiamo ripagare interessi usurari, perché tanti anni fa, nel 1981, è stato deciso da qualcuno di separare la banca nazionale, la banca di Stato, la Banca d'Italia, diciamo, dal controllo del Ministero dell'Economia. Quindi di fatto da quel momento noi siamo obbligati a pagare interessi altissimi sul nostro debito pubblico, mentre in una situazione in cui una banca centrale dello Stato è sotto il controllo del Ministero dell'Economia, questi interessi alla fine sono una partita di giro, cioè un'economia che funziona a sé stante, esattamente come succede in Giappone. Ci vorrebbe poco a farlo, un decreto legge, se uno governa fa un decreto legge, esce dall'Unione Europea, si rimette una banca centrale sotto il controllo dello Stato e l'economia potrebbe ricominciare a funzionare. Questo è un concetto molto semplice che non sento, ad esempio, nelle parole degli euroscettici dell'ultimo minuto, come ad esempio Fratelli d'Italia o come la Lega Nord o come la stessa Forza Italia, che vuole avere una posizione critica nei confronti dell'Europa, ma che però poi alla fine non fa altro che firmare tutti quanti i trattati e tutte quante le direttive che poi vengono da Bruxelles. Quindi purtroppo noi consegneremo, diciamo così, l'euroscetticismo o il fronte anti-euro italiano a grillini, leghisti e Fratelli d'Italia. Non che in questi tre movimenti magari non ci siano delle persone, magari anche di spessore, che ci credono, però tutto sommato rispetto a una Francia dove abbiamo un fronte nazionale che può viaggiare attorno al 30%, è purtroppo riduttivo pensare di mandare solo una pattuglia di grillini che può stare lì a sbattere i pugni sul tavolo, a fare le foto con i telefonini, però cioè serve qualcosa di più, perché effettivamente se l'Italia rimane in questo contesto rischia veramente di fallire.
Sì, tra le altre cose, questo accenno che facevi alla centralità, all'importanza fondamentale di una banca che faccia gli interessi della nazione è proprio il punto principale. Tu facevi accenno appunto a questo divorzio dell'81, quindi sottolinei che il problema, cioè, non è...
Anche perché se noi usciamo dall'euro senza rimettere la banca centrale sotto il controllo dello Stato, rischiamo effettivamente comunque sia di dover ripagare questo interesse mostruoso che fra l'altro è dimostrato da diverse tabelle, è stato ampiamente ripagato, cioè noi dal 1981 ad oggi di interessi abbiamo ripagato 3 volte quello che è il debito pubblico attuale, e non si è estinto, ha continuato a crescere nonostante anche le politiche rigoriste di Monti, di Letta, ma anche le future politiche di Renzi, non ci aspettiamo niente di diverso. Il debito continua a crescere, siamo al 132% rispetto al PIL, è chiaramente una situazione insostenibile ed è una situazione che se continua così con la moneta unica porterà l'Italia sostanzialmente forse non a un fallimento ma a uno smembramento di tutte quelle che sono i nostri strumenti di sovranità, diciamo che quello che noi abbiamo cercato di far capire anche durante la raccolta firme con quello che diciamo la nostra propaganda politica è che l'Italia può essere ancora uno Stato sovrano perché ha le mani ha nelle mani due strumenti fondamentali. Uno è l'ENI, che quindi è la nostra azienda pubblica, l'ente nazionale idrocarburi, che va a estrarre le nostre risorse energetiche. Noi sappiamo scavare i pozzi di petrolio, noi sappiamo lavorare gli idrocarburi, lo sappiamo fare, ed è uno strumento di sovranità molto forte, e questo è nelle nostre mani. Rischiamo di perderlo a causa di privatizzazioni che già Renzi paventa o ipotizza. E l'altro strumento molto forte che abbiamo nelle nostre mani è Finmeccanica. Finmeccanica, che produce armi, sistemi d'arma avanzata, tecnologia avanzata, e che di fatto, insomma, ci mette nelle condizioni di essere una nazione che è proprietaria delle proprie armi, appunto, e le esporta anche all'estero, e soprattutto è in grado di estrarre la sua energia. Con queste due aziende ancora sotto il controllo dello Stato, un'Italia fuori dall'Unione Europea che fa magari accordi bilaterali con la Russia o col Giappone è ipotizzabile. Qualora noi perdessimo questi due strumenti perché decidiamo di privatizzarli per fare cassa, per pagare questo debito da usurai, noi rischieremo veramente di scompaginare completamente la nazione, che già di fatto è scompaginata, perché oggi gli italiani sono ridotti in condizioni pietose per come sono stati educati in questi ultimi 70 anni, se vogliamo dirla così. Quindi nessuno si sente più fiero di essere italiano, nessuno sente più la necessità di sentirsi sovrano e di sentirsi padrone a casa propria, ma tutti quanti hanno un atteggiamento un po' così lassista, da schiavi, sempre a guardare all'estero, va tutto meglio, lì funziona tutto quanto bene, noi non siamo in grado di fare niente. Casavonda ha una posizione chiara, per esempio, sull'energia nucleare. Noi pensiamo che sia una via percorribile e una via anche di sovranità, e quando diciamo dovremmo fare le centrali nucleari, tutti quanti dicono: ma noi italiani, se facciamo le centrali nucleari ce le facciamo esplodere in faccia perché non siamo in grado, poi c'è la mafia, la camorra. Nella realtà dei fatti, l'Enel, appunto, comunque sia il comparto Ansaldo Nucleare, che sono aziende pubbliche di Stato, costruiscono le centrali nucleari in altre nazioni, in altri paesi, quindi siamo in grado perfettamente di gestire la vicenda, però non siamo convinti di poterlo fare. Questo perché purtroppo c'è una cultura, appunto, ripeto, indotta poi dai media, dai soliti media, dai giornali che sono pagati da interessi anti-italiani, che vogliono far credere al popolo italiano di essere qualcosa che è qualcosa da poco. Cioè, noi non facciamo solo mozzarelle, non suoniamo solo il mandolino, ma facciamo anche armi, le facciamo bene, estraiamo il nostro petrolio, e quindi questa è una nazione che ha tante cose da dire ancora e tante cose da dire al mondo, ma dobbiamo crederci. E queste cose, queste argomentazioni le portiamo avanti, io non le sento all'interno di altri partiti. C'è una Lega che sta cercando di fare un discorso più identitario, di allargarsi in tutta Italia, ma poi sostanzialmente va magari a parlare ancora di secessione, di smembramento della nazione. Non è quella una via percorribile. È chiaro che i veneti hanno giustamente tanta rabbia dentro, perché vedono portarsi via gran parte dei loro guadagni nel buco nero della tassazione italiana. Però non è sganciarsi dallo Stato che gli risolve il problema. Se il Veneto si sgancia dall'Italia, diventa il Bangladesh dell'Europa, non diventa una nazione sovrana e indipendente. Per cui bisogna stare insieme e combattere. Non bisogna staccarsi da Roma, ma bisogna venire a Roma a cambiare le cose. Questo bisognerebbe capire dentro la Lega. Fratelli d'Italia, se vogliamo continuare su un'analisi politica attuale, dice delle cose anche forse sensate, ma poi nei fatti, nella pratica, si presta ad essere semplicemente un piccolo ruotino di scorta del centrodestra. Anche questo è una grave pecca delle formazioni, diciamo così, a destra di Forza Italia, dove non si riesce ad ipotizzare uno sganciamento da questa alleanza mortale con Silvio Berlusconi, che è simpatico, divertente, ci fa tanto ridere, a volte dice anche delle cose sensate, sicuramente è vittima di una magistratura comunista, come dice lui effettivamente, che vuole escluderlo, ma è un personaggio che ormai ha già detto tutto quello che poteva dire e che purtroppo oggi è ampiamente ricattabile. Quindi non può essere continuare a immaginare il centrodestra e Silvio Berlusconi il futuro di questa nazione. Fratelli d'Italia e la Lega dovrebbero fare un passo avanti e immaginarsi in una coalizione magari al di fuori del centrodestra. La Le Pen l'ha fatto in Francia, è sempre stata fuori dagli schieramenti, e negli anni, partendo da percentuali molto basse, è arrivata ai risultati che riesce a fare oggi, anche stando fuori dal Parlamento. Questo è il coraggio che forse dovrebbero trovare gli altri e che non riescono a trovare. Noi questo coraggio ce l'abbiamo, non faremo alleanze, non staremo mai nel centrodestra, vogliamo starne fuori, sappiamo stare benissimo e sopravviviamo tranquillamente anche fuori dal Parlamento, perché questo è un movimento che non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di finanziamenti, è tutto basato sulla forza militante, per cui penso che Casa Pound Italia in futuro avrà tanto da dire, anche se oggi non riusciamo a partecipare alle elezioni europee.
Del resto poi l'impegno lo si vede giorno per giorno nelle realtà locali. Ovviamente tu dicevi, ricordavi che noi saremo presenti in più comuni e presenteremo poi la nostra candidatura per le amministrative, ne parleremo poi anche dettagliatamente nelle prossime puntate, invitando anche con dei collegamenti telefonici i diretti interessati che ci racconteranno che tipo di esperienze vivono lì dove sono. E quindi questo è l'impegno secondo me anche più importante, le persone ci osservano, ci guardano, ci vedono nelle piazze, siamo sempre disponibili, abbiamo organizzato questo appuntamento del Basta UE Point a Casa Albertone, che è stato comunque un grande centro di una grande vetrina per le persone comunque che già sanno che siamo presenti nel quartiere, un'occasione per parlare con la cittadinanza, per raccogliere segnalazioni proprio avere un'occasione diretta per un confronto anche con chi non la pensava come noi, ed è stato fantastico anche perché l'esperienza diretta era continuativa e giorno dopo giorno, tutti i giorni dalla mattina alle 9 alla sera alle 19, sempre a disposizione insomma di chi voleva poi non solo lasciare una firma per sostenerci, e noi ovviamente ringraziamo comunque le 80.000 firme, 80.000 persone che hanno detto sì alla nostra candidatura, non bisogna dimenticarlo, ma che sono comunque venuti a chiedere chi siamo, cosa facciamo, certo, e anche a riconfermare il sostegno.
Quella è la strada da seguire e dobbiamo, in questo caso parlo ai militanti di questo movimento che ci stanno ascoltando, non dobbiamo scordare che noi chiediamo il consenso elettorale, cioè chiediamo un voto sulla scheda, per cui dobbiamo stare in piazza, dobbiamo parlare con le persone, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo fermare la gente, spiegare le nostre ragioni, fargli capire qual è la nostra visione di questa nazione, qual è la nostra visione del mondo, anche se vogliamo, ma per fare questo dobbiamo interagire, non dobbiamo peccare di superbia e magari rimanere un po' chiusi nel nostro mondo. Tantissime realtà si sono impegnate per creare degli spazi all'interno delle città, quindi abbiamo dei pub, librerie, magari in tantissime realtà. Ecco, le dobbiamo aprire, dobbiamo cercare di coinvolgere altre persone, anche se li sentiamo diversi da noi, perché è chiaro che un militante ha un tipo di aspettativa e un certo modo di approcciarsi anche all'esistenza, se vogliamo. La gente normale, il popolo cosiddetto, non lo ha, non possiamo chiedere al popolo di diventare militanti, militanti siamo noi, però dobbiamo chiedere il consenso, quindi dobbiamo stare per strada a parlare con le persone, non dobbiamo credere che tutto sia finito, dobbiamo essere ottimisti o forse pessimisti, però in maniera attiva, e quindi credere che la vittoria è possibile e che noi possiamo comunque sia essere un soggetto molto forte della politica italiana. Ovvio che di fronte a una mancanza di spazi anche mediatici la strada è tutta in salita, perché se il sottoscritto avesse la possibilità di essere presente in prima serata a Porta a Ballarò, la Gabbia, tutte queste trasmissioni che tutti quanti noi seguiamo la sera, essere in piazza sarebbe più facile per tutti, anche per i militanti, perché purtroppo oggi la politica è così, quando tu proponi qualcosa, la persona a cui stai parlando vuole avere un riscontro con qualcosa che già conosce, cioè che ha visto in televisione, vuole il personaggio, vuole se gli parli di Casa Pound immediatamente vorrebbe collegarla ad una persona, come succede nella Lega con Salvini, come succede con Fratelli d'Italia con la Meloni, ogni movimento ha il suo leader mediatico e la sua presenza sulle TV nazionali, il fatto di non averla ovviamente a noi ci pone in un problema molto grande di relazione col popolo, con l'elettorato. Infatti io dico spesso che noi non abbiamo paura degli sbarramenti, delle percentuali all'8%, cioè possono mettere sbarramenti anche al 10%, per me non c'è nessun problema, purché in fase di campagna elettorale a Casa Pound venga dato lo stesso spazio che viene dato agli altri, anche perché se poi noi ci candidiamo, esprimiamo una candidatura al Presidente del Consiglio ad esempio, bisognerebbe avere esattamente gli stessi spazi televisivi che hanno tutti gli altri, bisognerebbe avere la possibilità di stare in prima serata a spiegare le proprie ragioni. Se questo succedesse, se questo fosse un paese che rispetta le regole, se vogliamo usare questo termine, dovrebbe essere così, perché è chiaro, no? Se questa è la democrazia, sempre tra virgolette, ogni candidato deve avere lo stesso spazio. Questo non succede, anzi noi siamo completamente estromessi dal sistema mediatico. Gli spazi mediatici ce li dobbiamo prendere con la forza. Guardate l'azione ad esempio della bandiera dell'Unione Europea, che come tante altre cose che abbiamo fatto nel tempo sono azioni anche diciamo così proprio mediatiche per entrare a gamba tesa dentro al panorama politico che si vede in televisione tutti i giorni, per farsi conoscere. E ovviamente però non possiamo semplicemente continuare ad andare avanti a colpi di squadrismo mediatico, attacchi mediatici fatti in questa maniera, perché purtroppo qui nel movimento le persone esposte poi pagano in prima persona. Io ad esempio sono stato condannato a 3 mesi per la bandiera e ancora sto mettendo la firma in questura per un gesto che è stato puramente simbolico. Quindi noi dovremmo avere i nostri spazi, ma non li avremo forse finché non avremo un risultato concreto, che magari può venire proprio da una piccola amministrazione locale. Se noi ad esempio riuscissimo a piazzare consiglieri comunali nei piccoli centri o a fare un risultato magari anche eclatante, perché può succedere in un piccolo centro, lì potrebbe essere il momento in cui comincia a interagire con un meccanismo mediatico che fondamentalmente a noi serve, perché a noi serve anche quello. Quindi io mi auguro che i militanti sul territorio facciano un ottimo lavoro sulle elezioni amministrative, che sono importantissime anche perché poi, ripeto, ci permettono appunto di parlare del locale, dire che tante cose non vanno, dire che magari c'è una gara d'appalto che è stata presa dal solito amico degli amici, denunciare lo schifo che si vede nelle amministrazioni locali, ma anche poi di iniziare a far vedere che un movimento è vivo, che c'è, che è presente. Se vediamo l'esempio di Terni, dove il nostro giovane candidato sindaco Pier Giorgio Bonomi comunque si è riuscito ad aprire una sede, è presente in città, si mette lì, fa i banchetti, parla, cerca di coinvolgere per le elezioni comunali di Terni. Questo è poi un lavoro che noi ci ritroviamo fatto anche per tutto quanto il resto. Quindi è fondamentale, l'elezione locale è fondamentale, così come tutte le elezioni. Del resto, se abbiamo scelto di fare questo percorso, non è un percorso da cui si può tornare indietro. Possiamo magari rivedere delle forme di comunicazione, possiamo cercare di dare al movimento un aspetto più maturo, perché forse anche quello manca, perché cercando la relazione con l'elettorato si vuole confrontare con qualcosa di concreto. Noi dobbiamo, secondo me, dare un'immagine più matura e solida al nostro movimento, che ancora ha nell'immaginario collettivo una dimensione giovanilistica, che non è assolutamente un handicap, però noi siamo sempre i ragazzi di Casa Pound e purtroppo ci relazioniamo con un elettorato dove, ahimè, la fascia più grande dell'elettorato sono le persone che vanno dai 50 agli 80 anni e non ci rendiamo conto di questa cosa. Sono persone che magari non hanno neanche un account di Facebook. L'elettorato giovanile è preso completamente da i grillini dei 5 Stelle, che hanno saputo sapientemente probabilmente e con lauti mezzi anche mettere in piedi il blog, hanno Beppe Grillo. Io quello che dico sempre è che se Casa Pound avesse la possibilità di candidare, che ne so, Pippo Baudo, noi avremmo comunque sia il 15% dei voti, semplicemente perché candidiamo Pippo Baudo. Quindi Grillo non è un personaggio che è uscito dalla rete, è in televisione dagli anni 70 e si appoggia su una piattaforma diciamo elettronica messa in piedi da chi questo lavoro lo fa con milioni di euro, sapendo bene quali sono le strategie di marketing da seguire. Purtroppo l'elettorato giovanile in gran parte è sui grillini e finché anche i grillini e anche Grillo è ormai un pezzo del sistema, no? Quindi abbiamo Berlusconi e Renzi che tutto sommato si sostengono, si tengono insieme, e dall'altra parte c'è Grillo che fa opposizione senza però poi mai aver portato delle proposte concrete vere, perché ai grillini ho visto fare tante belle cose, anche lì l'assalto ai banchi quando c'è stato il regalo alle banche con la ricapitalizzazione della Banca d'Italia, insomma hanno fatto delle cose discrete, però poi qual è la proposta, cioè che tipo d'Italia immaginano? Non c'è secondo me un progetto, ci sono tante divisioni anche al loro interno, difficilmente penso riuscirebbero a governare la nazione. Mi auguro a questo punto che in queste elezioni europee magari abbiano un grosso risultato per vedere poi alla fine qual è la sostanza di questo movimento. In realtà quello che abbiamo visto fino ad oggi è semplicemente perdere pezzi, perché abbiamo visto tanti senatori passare al gruppo misto, abbiamo visto tanti personaggi in cerca d'autore proprio seduti alla camera fra i banchi dei grillini che non sapevano neanche veramente l'ABC della politica. Quindi tutti quanti forse aspettiamo un po' che questo fenomeno si affloschi e che tanta parte del voto che è andato ai grillini, che forse era destinata a movimenti più concreti come Casa Pound Italia, ritorni dalle nostre parti. Però ripeto, se c'è la mancanza, se c'è l'assenza sul panorama mediatico è molto difficile. Quindi noi dobbiamo spingere quegli strumenti come questo, ad esempio, che è Radio Bandiera Nera, e lo dobbiamo propagandare, perché se diamo la possibilità alle persone di conoscerci tramite la nostra voce, tramite una radio che può essere ascoltata dappertutto, effettivamente oggi e in futuro penso che le radio streaming saranno ascoltate anche all'interno delle automobili, che saranno magari collegate con i sistemi o ad un sistema di wifi o ad un sistema come succede oggi con i cellulari con il 3G o tutte le altre connessioni veloci che ci stanno. Magari un domani le autoradio avranno la possibilità di digitare www.radiobandieranera all'interno dell'autoradio e tu la potrai sentire anche in macchina. Quindi dobbiamo assolutamente questi mezzi di comunicazione potenziarli, ricordare che c'è anche un'altra parte di informazione sul web. Per esempio c'è, lo dico qua per la prima volta, c'è un quotidiano che si chiama Il Primato Nazionale, che è primatonazionale.org, dove scrivono tanti dei nostri. Ovviamente è un quotidiano indipendente, ma siamo riusciti a inserire all'interno di quella redazione tantissime persone che esprimono delle posizioni che sono molto vicine a quelle che è il movimento. Anche qui i militanti dovrebbero fare opera di proselitismo, dire che esiste questo giornale, propagandarlo in rete. È un giornale ottimo perché pone degli spunti molto importanti, parla di argomenti molto importanti e Casa Pound riesce a inserire spesso e volentieri quelle che sono le sue visioni. Quindi quello più Radio Bandiera Nera dovrebbero in qualche maniera essere le basi su cui nel futuro si appoggia la comunicazione di questo movimento. Ovviamente, essendo un movimento completamente autofinanziato, non può avere una frequenza radio vera, che costa qui a Roma penso 2 milioni di euro o qualcosa del genere. Per cui i mezzi sono questi e dobbiamo spingere questi, dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare, dobbiamo stare in mezzo alla strada, non dobbiamo chiuderci in noi stessi, non dobbiamo sentirci diversi dal popolo a cui apparteniamo, perché noi siamo il nostro popolo, possiamo essere diversi essendo avanguardia, ma tutto sommato noi rimaniamo italiani e con gli italiani dobbiamo lavorare e dobbiamo interagire, quindi ci dobbiamo credere principalmente noi stessi, non dobbiamo fare l'errore di chiuderci nelle nostre sezioni, nel nostro pub, nel nostro circolo letterario e di estraniarci da quella che è la vita reale delle persone. So che interfacciarsi con la gente, col popolo può portare anche a, diciamo, dei momenti di disaffezione, perché noi stessi lo abbiamo provato. Casa Pound nasce sulle barricate dell'emergenza abitativa, abbiamo dato casa a tante famiglie e tante di queste famiglie a volte poi si sono risultate persone magari grette o che ci hanno voltato le spalle o che non hanno capito quello che noi stavamo facendo per loro, nonostante noi donassimo in quel momento a loro tutto il nostro tempo libero, cercassimo di trovare una soluzione effettiva al loro problema, queste persone poi alla fine sono rimaste fredde, se non a volte anche diventate ostili. Questo è un'esperienza che può in qualche maniera fare una frattura fra un movimento e il proprio popolo. Uno potrebbe anche dire, ma sapete che c'è, ma andate tutti a quel paese, noi possiamo vivere tranquillamente così e aspettare che la barca affondi. Però non è questa una strategia che noi possiamo seguire, anche perché ci sono delle cose che non possiamo scrollarci di dosso, che è appunto l'appartenenza al nostro popolo. Quindi noi siamo italiani, ahimè, per fortuna, e questo non possiamo non sentirlo addosso come se fosse un'estensione della nostra anima. Per cui quando qualcosa viene fatto all'Italia o quando il nome dell'Italia è gettato nel fango, è il nostro nome che è gettato nel fango, non lo possiamo guardare da esterni, quindi lo sentiamo addosso e questo non può essere eliminato e quindi noi dobbiamo combattere a prescindere, perché l'onore di questa nazione è il nostro onore. Se le due cose fossero scindibili probabilmente lo avremmo fatto, visto le condizioni in cui versa l'Italia, ma non lo possiamo fare. Per cui ahimè dobbiamo continuare a combattere, dobbiamo continuare a crederci, anche in rispetto, lo dico sempre, a chi ci ha preceduto, perché fra le altre cose nei decaloghi militanti di questo movimento c'è scritto a chiare lettere che noi vogliamo sentirci gli eredi di chi ha combattuto ed è morto per l'Italia e di chi magari, ecco, davanti a un plotone di esecuzione nell'ultimo momento della sua vita ha pensato che quell'idea poteva ritrovare una scintilla o qualcosa 70 anni dopo, immaginava magari dei ragazzi in un mondo futuro che facevano qualcosa per questa nazione. Ecco, quei ragazzi siamo noi, per cui non possiamo assolutamente smettere o pensare di tornare indietro. Non esiste un piccolo mondo antico in cui noi possiamo rifugiarci, per cui stiamo combattendo, dobbiamo continuare a combattere, dobbiamo trovare la forza per farlo, con tutti gli strumenti possibili. Ovviamente questo è un movimento che opera alla luce del sole, che ha scelto una via che è anche quella elettorale, non siamo extraparlamentari, non vogliamo conquistare il potere con oscure manovre o pensando di sobillare le folle per fare, ma la via è le elezioni. Ahimè, dobbiamo sforzarci di stare in piazza, chiedere i voti, essere presenti sulle schede, andare a rompere le palle, scusatemi il termine, ai nostri parenti, amici, per metterci una firma sul modulo, che per gente come noi che ha un'attitudine alla lotta, all'azione, al combattimento, è il passo più pesante, lo so benissimo, cioè prendere un modulino, andare a bussare dalla vicina o dall'amico o dal nonno e dirgli nonno mi metti una firma, tira fuori il documento, è la cosa molto, è veramente il nostro passo più difficile da fare, però è quello il passo di vittoria, perché è l'unica cosa che ci manca, cioè la dimensione burocratica, ahimè, è l'unica cosa che ci manca, se noi impariamo a utilizzare quella possiamo fare tante cose, per cui dobbiamo sforzarci, cioè non bastano, non basta essere fighi ai concerti, non basta essere belli come il sole di fronte a un mondo decadente, ma se vogliamo vincere dobbiamo essere davvero avanguardia, altrimenti vuol dire che valiamo meno dei nostri nemici, e questo per me è inaccettabile.
Bene, direi che dopo queste parole è anche abbastanza difficile aggiungere qualunque altra cosa.
Beh, io vi ringrazio e ritorno ai miei compiti, vi lascio continuare la trasmissione, mi sono dilungato un po', ma era importante nella prima trasmissione, magari è stata anche propagandata, perché poi dietro c'è un mondo di grafici che fanno le locandine, gente che pubblica su Facebook, cioè c'è un lavoro dietro tutto quello che facciamo, e quindi era giusto che io fossi presente alla prima trasmissione, era giusto affrontare anche dei temi un po' più intimi, se vogliamo, di movimento militante piuttosto che politici, ed è giusto continuare a seguire questa trasmissione che rimarrà, diciamo così, la vetrina di quello che fa Casa Pound sul territorio, e per cui è importante che tutti siano informatissimi. Quando ero ragazzino io c'era, militavo nel Movimento Sociale, c'era il Secolo d'Italia, c'era nel Secolo d'Italia, che era l'organo del Movimento Sociale Italiano, una paginetta con tutti gli appuntamenti, quindi tu aprivi e sapevi che a Canicattì c'era il banchetto, che lì a Ferrara facevano quella cosa, e ti sentivi parte di un movimento, cioè sapevi che c'era qualcuno che stava facendo qualche cosa in tutta Italia. Ecco, lo strumento di questa trasmissione deve fare esattamente questo, deve informare i militanti e fargli capire che c'è un movimento che sta crescendo, che comunque sì, ci sono ragazzi da Canicattì a Aosta che stanno in piazza a fare esattamente le stesse cose e che la credono e sentono quello che senti tu. Grazie mille, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.
Grazie. Quindi salutiamo Simone Di Stefano, lo ringraziamo ancora una volta per l'intervento e per tutto quello che ci ha ricordato. Mi vengono i brividi a pensare al punto che citava Simone poco fa sul ricordo, diciamo, nel momento dell'esecuzione di chi ci ha preceduto. Parliamo di persone che ovviamente hanno dato la vita per quello in cui credevano, e ricordo che la chiusa di quel punto è sì degno. E io sono romantica, mi dispiace, quindi per me è veramente un'emozione grandissima, ma è davvero importante, proprio perché comunque noi lo stiamo facendo per noi, per la nostra radice e per quello che sarà poi anche dopo, quindi la radice e il fiore di questa nazione di cui stiamo proprio dimenticando tutto.
Sì, beh, diciamo, spero non noi, noi.
Noi no.
Spero che non stiamo.
No, noi no, io parlavo insomma dell'Italia.
Sì, riprendendo un vecchio motto, anche se tutti noi no, insomma, era rimasto. No, ringraziamo veramente tanto Simone Di Stefano, che è vicepresidente di Casa Pound Italia, che ha fatto questo bellissimo intervento partendo dalla politica, dall'attualità, e poi ha lanciato un vero e proprio appello ai militanti. E poi appunto il finale. Che tu hai appena ricordato, che si ricollega un po' come avevamo iniziato la trasmissione e al senso di questa giornata, al di là della trasmissione, che è il ricordo di tre dei nostri caduti, Sergio, Carlo ed Enrico. Io adesso direi che mandiamo un'ultima canzone e poi ci risentiamo con i saluti.
Assolutamente sì.
Così alleggeriamo anche un pochino, no?
Sì, anche perché ovviamente sono state dette tantissime cose, era fondamentale.
Diamo il tempo di maturarle.
Dare voce.
Ecco, questa mi sembra azzeccata per almeno il titolo.
Ah, per sì? Il... Allora, Open Your Eyes.
Guano Ips. siamo arrivati in chiusura, ma non del tutto. Prima di lasciarci, vi ricordiamo quali sono i candidati e quali sono i posti dove Casa Pound Italia è candidata. Allora, siamo presenti alle comunali di Terni, e il candidato è Pier Giorgio Bonomi, come ci ha anticipato prima Simone. Siamo candidati a Cremona con il candidato Gianluca Galli. Siamo candidati a Novate Milanese.
Un boicottaggio.
Sì, c'è stato un boicottaggio della lista di Novate Milanese, dove abbiamo per adesso anche il primo consigliere comunale di Casa Pound, che è Angela De Rosa, che è la candidato sindaco. Siamo candidati ad Anagni, in provincia di Frosinone, con Valeriano Tasca. E a Sant'Oreste con Andrea Miscia, e poi a Civita Castellana, dove eravamo andati benino, insomma.
Eh sì, io direi proprio bene in realtà, dai.
Lo scorso anno, e quindi il candidato è Alberto Mereu, e insomma, buon lavoro a tutti, perché qua non ci stanno in bocca al lupi o auguri, ma è veramente un buon lavoro.
Già. E insomma, in chiusura, che cos'altro vogliamo dire, oltre ovviamente ad aver presentato le liste, insomma, di chi poi gareggerà veramente per le competizioni amministrative? Vogliamo ribadire il nostro appuntamento prossimo. Allora, Casa Pound On Air torna il martedì che verrà, quindi su questo,
che non ci ricordiamo che numero è,
assolutamente sarà maggio, però comunque dalle 19 alle 20 sempre in diretta, trasmettiamo sempre dalla sede centrale, quindi da via Napoleone III a Roma, e quindi un nuovo appuntamento verrà sicuramente sponsorizzato da una locandina che circolerà sulle nostre pagine Facebook.
Ecco, ricordiamo le pagine Facebook sulla quale andare a mettere mi piace, oltre a quella di Radio Bandiera Nera nazionale, c'è cioè anche quella di RBN Casa Pound On Air, che è quella della trasmissione, nonché lo stesso gruppo della trasmissione, dove potete tranquillamente iscrivervi e seguire le news, le novità, o magari anche interagire con noi, quindi darci suggerimenti o linkarci notizie che riguardano ovviamente sempre il movimento.
Assolutamente sì, quindi scriveteci
e ascoltateci
soprattutto. Quindi, come ricordava assolutamente Simone poco fa, è scaricabile l'applicazione sia per Android che per iPhone, quindi assolutamente potete seguirci ovunque voi siate, ovviamente dal vostro poi PC di casa, quello già lo fate da tempo, anche su dispositivi elettronici come smartphone, tanto ormai sappiamo benissimo che ce l'avete tutti, quindi non avete scuse. Ora, in chiusura, riascoltiamo il meraviglioso brano dei Bronson, Lo spirito di Roma, ci salutiamo e ovviamente rinnoviamo il nostro appuntamento
a martedì.